Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi del suo sangue, grazia e pace in abbondanza a tutti voi. Il Signore Gesù ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia e ci chiama alla conversione. Riconosciamoci peccatori e bisognosi della misericordia del Padre e dei fratelli. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, abbi pietà di noi. Cristo, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola, abbi pietà di noi. Signore, che affidi alla tua Chiesa il ministero della riconciliazione, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, allontana ogni ostacolo nel nostro cammino verso di Te, perché nella serenità del corpo e dello spirito possiamo dedicarci liberamente al Tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Dal Libro della Sapienza. Ascoltate, o re, e cercate di comprendere. Imparate, o governanti di tutta la terra. Porgete l'orecchio, voi dominatori di popoli, che siete orgogliosi di comandare su molte nazioni. Dal Signore vi fu dato il potere e l'autorità dall'Altissimo. Egli esaminerà le vostre opere e scruterà i vostri propositi. Pur essendo ministri del suo regno, non avete governato rettamente, né avete osservato la legge, né vi siete comportati secondo il volere di Dio. Terribile e veloce, egli piomberà su di voi, poiché il giudizio è severo contro coloro che stanno in alto. Gli ultimi, infatti, meritano misericordia, ma i potenti saranno vagliati con rigore. Il Signore dell'universo non guarderà in faccia a nessuno, non avrà riguardi per la grandezza, perché Egli ha creato il piccolo e il grande e a tutti provvede in egual modo. Ma sui dominatori incombe un'indagine inflessibile. Pertanto a voi, o sovrani, sono dirette le mie parole, perché impariate la sapienza e non cadiate in errore. Chi custodisce santamente le cose sante sarà riconosciuto santo e quanti le avranno apprese vi troveranno una difesa. Bramate pertanto le mie parole, desideratele e ne sarete istruiti. Parola di Dio.
Alzati, o Dio, a giudicare la terra. Alzati, o Dio, a giudicare la terra. Difendete il debole e l'orfano, al povero e al misero fate giustizia. Salvate il debole e l'indigente, liberatelo dalla mano dei malvagi. Alzati, o Dio, siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo, ma certo morirete come ogni uomo, cadrete come tutti i potenti. Alzati, o Dio, a
in ogni cosa rendete grazie. Questa infatti è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti!» E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono?» Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all'infuori di questo straniero? E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Quel giorno si erano fatti coraggio e insieme, in 10, sono andati e hanno gridato. Erano tutti lebbrosi, dunque impuri, dunque maledetti, dunque esclusi dalla comunità santa di Israele. Tutti con la carne a brandelli e perciò tutti ormai iscritti nel registro dei moribondi. Questi 10 pregano gridando e dicono Gesù, che vuol dire Dio salva. Usano il titolo di Dio che è Salvatore. Poi si dice qui Maestro, ma di per sé loro lo chiamano Capo, colui che è sopra di noi e che perciò può fare qualche cosa per noi. Abbi pietà, cioè abbi compassione, muoviti a fare qualche cosa per noi. Non lasciarci così. La loro preghiera è poi una preghiera ad alta voce, un grido. Vorrei soffermarmi un po' su questo grido e su come il grido ha a che fare col nostro ministero di sacerdoti. Perché Gesù ha vissuto il suo sacerdozio, a differenza dei sacerdoti dell'antica alleanza che offrivano vittime di animali. Nei giorni della sua vita terrena, Gesù offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime. Cioè Gesù si è fatto un'esperienza diretta, personale, di quella condizione disastrosa in cui è caduto il genere umano. I discendenti di Adamo hanno ereditato il suo lamento, il suo grido. È separato da Dio, è nel regno degli inferi. Non ha vita, e perciò il suo è un gemito, un grido. Nella passione, secondo Marco, noi troviamo il doppio grido di Gesù. Alle 3, Gesù gridò a gran voce, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù ha fatto suo il grido di Adamo, che patisce l'abbandono di Dio, la distanza, l'eclissi, la separazione dal Padre, l'orfananza. E poi il secondo grido è il grido della vittoria di Gesù, che dando un forte grido spirò. È la vittoria perché Gesù, che ha assunto tutta la natura umana, la trasforma in una offerta, in una consegna totale al Padre. E questo è il grido della vittoria, perché finalmente Gesù realizza la vocazione che Adamo ha tradito. Adamo non ha più voluto offrirsi a Dio. Gesù realizza il sacerdozio diventando anche l'offerta sacrificale. Diventa quella umanità a cui verrà comunicato il soffio che esce dalla bocca di Gesù mentre lui spira, muore e espira, insuffla e fonde lo Spirito. C'è come un'epiclesi dello Spirito che transustanzia il lamento, il grido di Adamo che è lontano e separato da Dio e lo fa diventare il grido del secondo Adamo vittorioso sulla morte. Dov'è, morte, la tua vittoria? Ecco, cari fratelli nel sacerdozio, molte preghiere delle persone che noi incontriamo nel nostro ministero sono gemiti, sono gridi del cuore. Il nostro servizio al sacerdozio di Gesù ci chiede di saper raccogliere i tanti gridi del cuore delle persone che ascoltiamo e che incontriamo, soprattutto i gridi inespressi. Perché tutti noi sappiamo bene che se questi gridi vengono soffocati dal peso schiacciante della disperazione, poi diventano rabbia, ribellione verso Dio, incredulità, persino bestemmia. Allora è necessario che qualcheduno prenda i gemiti di questa creazione che soffre e sulle sue labbra, in una epiclesi dello Spirito, vengano transustanziati nei gemiti dello Spirito. Queste labbra sono le nostre labbra, sono le tue labbra sacerdotali. Il prefazio della preghiera eucaristica quarta conclude con quella bellissima espressione: fatti voce di ogni creatura, fatti grido di tutti i gridi delle creature. Sulle tue labbra sacerdotali, nella tua preghiera di intercessione, ecco che questi gemiti diventano spirito che prega in noi. La mia esperienza è che non esistono persone che non pregano, esistono persone che non sanno di pregare e che vivono dei gemiti in attesa di una epiclesi. Desiderano anche inconsciamente che qualcheduno prenda le loro preghiere, le articoli in una maniera, potremmo dire, consapevole, in modo che lo Spirito possa trasformare i loro gemiti in preghiera. Il poeta Paul Claudel ha una bella espressione, dice: nel più gelido avaro, nel cuore di una prostituta e nel più sudicio ubriacone c'è un'anima immortale, santamente occupata a respirare e che pur essendo esclusa dalla luce pratica l'adorazione notturna. Ci sono molte anime e non c'è nemmeno un'anima con cui io non sia in comunione per mezzo di quel punto sacro che in lei dice Pater Noster. Come sacerdoti siamo la lingua del popolo di Dio, intercessori pubblici, chiediamo di saper cogliere e raccogliere tutti i germi di preghiera che sono disseminati tra le folle, tra la gente, quella dei villaggi, quella che incontriamo per strada. Tra la preghiera dei 10 lebbrosi e l'esaudimento da parte di Gesù passa un po' di tempo. La preghiera non è esaudita automaticamente. La fede ha bisogno di tempo per acquistare profondità. Penso che senza quel ritardo calcolato nell'esaudimento, la fede non crescerebbe. Certo, l'inizio della fede è un grido del cuore, è una fede sufficiente, basta un grido, perché innesca quel movimento di fiducia per cui loro vanno verso il Tempio, perché i sacerdoti possano constatare che sono guariti e possano praticare quei riti di purificazione che li ammettevano ancora nella comunità cultuale e nella società. In 10 hanno creduto a questa parola di Gesù. In 10 sono guariti. Sono guariti lungo la strada per andare al Tempio, guariti mentre obbedivano, speranzosi, a quella indicazione di Gesù. Uno solo è salvato. Uno su 10 ha vissuto anche il movimento di ritornare da Gesù. E questo mi fa sempre pensare, in 9 hanno vissuto un incontro con Gesù, uno ha vissuto 2 volte l'incontro con Gesù, è tornato. E quella seconda volta la loro relazione si è approfondita. E questa, dice Gesù, è la fede che salva, cioè la fede che unisce l'uomo al Padre. Questo samaritano, che era un ebreo eterodosso, si è prostrato col volto a terra, ha reso grazie, ha dato gloria a Dio, cioè ha riconosciuto che Gesù, Dio che salva, quel capo era di fatto il Signore, figlio del Dio vivente. In nove hanno avuto una semifede, hanno avuto una visione parziale. Hanno visto che Gesù è un taumaturgo, può fare qualche cosa per modificare la loro realtà, può guarire, però non hanno avuto una visione completa. Infatti sono guariti, ma non sono salvati. Tutto dipende da quanto la nostra fede vede. Il decimo ha una visione invece di insieme. Guarda il suo corpo è guarito, non ci sono più le macchie, i segni della lebbra. Perché? Perché Gesù ha preso sul serio il suo grido di lontananza da Dio, il suo lamento di figlio di Adamo, e lo ha riportato nel seno del Padre. Ha accorciato la distanza. La misericordia è Dio che accorcia le distanze. E allora questo uomo guarito dall'incredulità è salvo, perché può davvero cantare le grandi cose che Dio ha fatto per lui e diventa sacerdote, loda, rende grazie, adora. Ecco, cari fratelli, noi siamo in questa chiesa di Santa Maria degli Angeli. Maria è la donna del Magnificat, l'anima mia magnifica. Questo è un verbo bellissimo, vuol dire che grandifica Dio. La sua fede lo vede grande, e questo è un andamento esattamente opposto a quello dell'Antico Testamento, perché a partire dal peccato di Adamo l'uomo ha cominciato a vedere Dio piccolo. Per Adamo Dio è un Dio infantile, meschino, proibizionista, geloso delle sue cose, che non vuole condividerle con l'uomo, rivale della nostra felicità. Ma poi arriva Sara, che ride e che irride Dio perché non è capace di fecondare il suo grembo sterile. Non è vero che Dio è capace di dare la vita, non è vero che Dio tiene le promesse. E poi nel libro dei Numeri il popolo comincia a mormorare perché prima Dio spiegava la sua destra, faceva meraviglie, adesso il tuo braccio è diventato piccolo, si era accorciato. Dio incapace di salvare. L'Antico Testamento è un occhio miope che rimpicciolisce Dio. Maria, con il suo occhio, che ha una visione piena, magnifica Dio. E lei non ha tanti complessi di inferiorità, non deve usare una falsa umiltà. Lei dice: Dio ha guardato la tapinità, la bassezza della sua serva, e quello spazio è diventato il luogo che Dio ha riempito di Spirito Santo. La nostra umiltà, la nostra misura è il luogo in cui veniamo fecondati di grazia. Beata colei che ha creduto, che ha visto le grandi opere di Dio e che perciò con la sua lode lo grandifica. Chiediamo questa grazia di grandificare Dio con la nostra fede e la nostra lode.
Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ora e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa.
Volgi il tuo sguardo, Padre, alle offerte della tua Chiesa, e fa che partecipiamo con fede alla passione gloriosa del tuo Figlio che ora celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
E cosa buona è.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo, e quando meritò la giusta condanna, tu lo hai redento nella tua misericordia per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli, gli spiriti celesti e i serafini uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella presa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, il Vescovo Gianmarco che presiede questa celebrazione e tutto l'ordine sacerdotale.
Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Dire tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo sposo, con gli Apostoli, il Serafico Padre Francesco, la Madre Chiara e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi un segno di pace.
Agnello di Dio.
Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio sarà salvato.
Yeah.